Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Le radici della scienza di Lucio Russo. Going up, up, up. Going
down, down, down. Per quanto ne sappiamo, il primo uomo che osò pensare che la Terra potesse muoversi fu Eraclide Pontico nel IV secolo a.C. Tutti gli uomini hanno sempre osservato il moto apparente diurno delle stelle. Tutti gli uomini, intendo quelli che non erano vissuti nelle città di oggi, in cui è molto difficile osservare il cielo di notte, naturalmente. Però chi riesce ad osservare il cielo di notte per qualche ora vede che le stelle si muovono tutte e si muovono solidalmente tra di loro, cioè senza mutare la forma delle costellazioni, cioè un moto di rotazione di insieme. E il modo più naturale per spiegare questa, che è l'osservazione astronomica più banale, più ovvia che si possa fare, basta qualche ora osservare il cielo d'occhio nudo, il modo più ovvio per spiegarla è pensare che le stelle siano incastonate, diciamo, in un guscio sferico che ruota nel suo insieme. Ecco, Eraclide ebbe questa idea rivoluzionaria di pensare che fosse, era più semplice pensare che non fosse tutto il cielo a ruotare, ma semplicemente la Terra. Questa è un'idea rivoluzionaria. Una volta che si era introdotto l'idea dei moti della Terra, poi forse un passo relativamente meno rivoluzionario è quello di arrivare all'eliocentrismo, perché se capisco che uno dei gradi di libertà che posso avere è quello di attribuire moti alla Terra, se devo spiegare in qualche modo le retrogradazioni planetarie, cioè devo spiegare come mai i pianeti sembrano ogni tanto invertire il moto mentre avanzano in una certa direzione e poi tornano indietro per poi ritornare avanti, ecco, un astronomo può pensare che sia un effetto dovuto a un moto dell'osservatore, cioè un moto della Terra. E questa fu l'idea appunto di Aristarco di Samo nella prima metà del III secolo a.C., che immaginò che la Terra avesse due moti, un moto di rivoluzione intorno al Sole lungo un'orbita circolare ed un moto di rotazione attorno ad un asse inclinato rispetto al piano della prima orbita. Purtroppo non abbiamo l'opera di Aristarco in cui questa ipotesi era avanzata, ma abbiamo molte testimonianze, tra le quali particolarmente importante quella di Archimede, che spiega che Aristarco in questo modo aveva pensato di poter salvare le apparenze, salvare i fenomeni. Evidentemente si riferiva alla possibilità di spiegare in modo semplice le retrogradazioni planetarie, così come Eraclide aveva spiegato in modo semplice il moto d'insieme delle stelle fisse, immaginando la rotazione terrestre. Per apprezzare la rivoluzione concettuale implicata dall'ipotesi dei moti della Terra, bisogna ricordare che gli uomini avevano sempre considerato i moti come assoluti, cioè avevano dei verbi di moto, quindi potevano dire che un oggetto era fermo, che era in moto, sottintendendo che fosse in moto o inquieta rispetto alla Terra. Però questo sottinteso era implicito, non era esplicito. Quindi si concepiva il moto come una qualità reale, assoluta, cioè un corpo poteva essere o non essere in moto, e il riferimento alla Terra era sottinteso. Ora, questo modo di parlare rende addirittura inesprimibile l'idea che sia la Terra stessa a muoversi. Questo è il punto che rende particolarmente rivoluzionaria l'idea dei moti della Terra, che quindi appare, essenzialmente legata in modo profondo a una nuova concezione del moto, che non sia solo assoluta, ma che possa essere un moto anche relativo, che sia concepito essenzialmente come moto relativo. Vi è anche un'altra connessione, nel senso inverso, cioè se noi sappiamo, accettiamo l'ipotesi di Eraclide Pontico, ad esempio, che la Terra ruota intorno all'asse polare, dobbiamo accettare l'idea di muoverci con le nostre case, i nostri campi, a velocità dell'ordine di 1000 km/h, senza rendercene conto. Ora, se velocità enormi possono essere raggiunte senza rendersene conto, questo significa che il moto non è percepibile di per sé, quello che è percepibile è solo il moto relativo. Quindi questo cambia nel profondo la concezione del movimento. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you.
I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it. But you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
Poiché l'idea di attribuire dei moti alla Terra appare strettamente connessa con l'idea della relatività del moto, ecco, non è un caso che l'idea della relatività del moto si afferma poco dopo l'ipotesi di Eraclide Pontico, cioè all'inizio più o meno del III secolo a.C. Ecco, le prime affermazioni relativistiche riguardo al moto sono probabilmente quelle di Euclide e di Erofilo di Calcedonia. Euclide, noto soprattutto naturalmente per i suoi contributi alla geometria, diciamo, per gli elementi, ma aveva scritto tra l'altro un'ottica, e una delle proposizioni dell'ottica afferma che se una serie di oggetti si spostano, si muovono in una certa direzione e chi li osserva si sposta nella stessa direzione, allora i corpi che si muovono più velocemente dell'osservatore appaiono andare avanti, ma quelli che si muovono più lentamente appaiono andare indietro. Quindi questa è proprio un'affermazione, diciamo, di quello che è percepibile da parte dell'occhio sul moto relativo tra l'osservatore e l'oggetto visto e non il moto assoluto. Affermazioni per certi versi ancora più profonde dal punto di vista epistemologico sono di Erofilo di Calcedonia, che è noto soprattutto come medico, come fondatore dell'anatomia scientifica. C'è un passo secondo me molto interessante, che è un frammento riportato da Galeno, in cui Erofilo afferma che se si vedono dei moti, se si vede un corpo muoversi, non si può decidere se è il corpo che si muove l'osservatore che è fermo, oppure se è l'osservatore che si muove il corpo è fermo, oppure se si muovono tutti e due. Non c'è modo per scegliere tra queste ipotesi. Ecco, noi che abbiamo assorbito, diciamo, in forma abbastanza profonda il concetto della relatività del moto, probabilmente non ci rendiamo conto del significato epistemologico che questa affermazione poteva avere per un medico. C'è l'affermazione che si può fare l'ipotesi, ad esempio, che il corpo si muove e l'osservatore sia fermo, era un'affermazione enunciata usando i verbi di moto che sottendevano un moto assoluto. Quindi l'idea non è direttamente che il moto è relativo, questo è il risultato del ragionamento, diciamo. Mentre ciò che vuol dire Erofilo è che a volte si possono fare ipotesi alternative, apparentemente contraddittorie, che spiegano ugualmente bene le percezioni, quindi tra le quali non è possibile scegliere. Quindi esistono, diciamo, ipotesi diverse, anche opposte tra di loro, che spiegano ugualmente bene ciò che si osserva e quindi debbono essere accettate su un piano di parità, non si può scegliere tra di loro. È proprio da questa idea che poi discende in particolare l'idea del moto relativo, cioè della possibilità di scegliere il sistema di riferimento. Però prima che si formi l'idea del sistema di riferimento, questo appare come un esempio della più generale possibilità di avere teorie equivalenti che spiegano gli stessi fenomeni. Insomma, quindi la rilevanza epistemologica, anche dal punto di vista di un medico, era maggiore di quanto può apparire oggi. Ecco, questo mi sembra un punto importante. Ora, questa idea della relatività del moto e dei moti della Terra, in particolare della rotazione e della rivoluzione, in genere si pensa che sia stata subito accantonata dopo l'epoca di Aristarco di Samo, che è considerato un precursore in anticipo sui tempi, ma l'idea viene immediatamente abbandonata. Ecco, io credo che questa sia un'idea non abbastanza documentabile, anzi noi non abbiamo fonti in effetti sull'astronomia ellenistica successiva ad Aristarco, Però una serie di indizi e di fonti di testimonianze indirette, anche di autori romani, per esempio di Plinio, di Seneca, di Vitruvio, portano tracce di sistemi eocentrici. Quindi, ecco, io penso che l'idea dei moti della Terra, della realtà del moto, non è scomparsa immediatamente dopo Aristarco, ma piuttosto è stata perduta nell'interruzione dell'attività scientifica che c'è stata tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo, e quindi non è stata più recuperata da Tolomeo, insomma. Ecco, tra i vari motivi addotti per giustificare questa idea che la teoria eliocentrica di Aristarco era in anticipo sui tempi, spesso si ripete la storia che Aristarco avrebbe rischiato di essere processato per impietà a causa della sua ipotesi eliocentrica. Ecco, in realtà questa idea del processo per impietà di Aristarco non è affatto così documentato come in genere appare nei libri di storia dell'astronomia, però su questo torneremo tra qualche minuto.
Right now, put your hands together for original diva, original dub play. No one can play this. But Refugee Song, the number one song, see? Now listen to Miss Whitney Houston. Come with
Yo,
it!
Yo, this is Whitney Houston. Yes, Massive, this is the original vocalist. I'd like to say rest in peace to Dennis Brown. If tomorrow is Judgment Day,
light is in the air,
and I'm standing on the front line.
Hey, yo!
And the Lord asked me what I did with my life. I would say, Wyclef murdered a sound boy. If I wake up in World War III,
if you believe in the Most High, hands in the air,
I see destruction and poverty,
East Coast, West Coast, hey, hey.
And I feel like I wanna go home. It's okay, as long as Wyclef is with me.
North side, Jamaican, Caribbean, earshot, hands in the air, everybody, hey!
My love is your dub, your dub is my dub. It will take an eternity to break us, and the chains of our start
cutting hold us.
My sound is your sound, cause the refugee sound is the only sound. It will take an eternity to break us, and a million sound boys will die before us.
This for the hardcore before I had the record deal, you know what I'm saying? I'm gonna take y'all back when I was working.
L'episodio dell'accusa di impietà che sarebbe stata rivolta ad Aristarco di Samo per la sua ipotesi eliocentrica è, io ritengo, particolarmente istruttiva. Cioè, questo episodio è raccontato un po' da tutti i libri di storia dell'astronomia o di storia della scienza, e l'accusa sarebbe testimoniata da Plutarco in un passo dei Morali. Ecco, se si legge questo passo di Plutarco in una qualsiasi edizione dei Morali, vi si legge che Cleante di Asso, che era un filosofo caposcuola stoico, avrebbe affermato che a suo avviso i greci avrebbero dovuto processare per impietà Aristarco di Samo per la sua ipotesi. Ecco, quando io lessi per la prima volta questo passo, però mi apparvero strani due aspetti. Il primo è la personalità di Cleante. Ora, Cleante è un pensatore di cui sappiamo poco, ma l'unica cosa che sappiamo è che Cleante era assertore di una sorta di teologia solare. Lui ha assegnato un ruolo egemonico al Sole, quindi è proprio strano che proprio una persona che pensa al ruolo privilegiato del Sole se la prenda con chi propugna un sistema eurocentrico. C'è qualcosa che non funziona. E la seconda cosa strana è che l'argomento introdotto da Plutarco, o meglio dal personaggio di Plutarco, perché l'opera è un dialogo, ridendo come una battuta divertente. Non si capisce cosa c'è di umoristico nell'accusare di impietà Aristarco di Samo. Allora mi viene di pensare che forse tutto si sarebbe capito se l'accusa fosse stata invertita. Cioè, se fosse stato Aristarco a dire ma forse bisognerebbe accusare di impietà Cleante. Perché si capiva che avrebbe potuto accusarlo solo per scherzo, quindi si capisce che sarebbe trattato di una battuta umoristica. E poi si capiva che la battuta era dovuta al fatto che proprio chi credeva nel ruolo egemonico del Sole, pensava che il Sole dovesse girare intorno alla Terra, insomma. Allora mi sono procurato un'edizione critica di Plutarco e ho scoperto che nei due manoscritti che riportano il brano effettivamente era Aristarco ad accusare ridendo Cleante. E l'ipotesi inversa riportata in tutte le edizioni era sorta da un emendamento di un filologo francese, Menagios, del XVII secolo, che aveva deciso che l'accusa di impietà doveva essere rivolto all'eliocentrico poco dopo i processi a Bruno e Galileo. Quindi, leggendo un brano in cui si parlava di empietà e di eliocentrismo, non aveva potuto far altro che pensare che l'empio fosse l'eliocentrico. Per questo ha voluto scambiare un nominativo con un accusativo, come dicevo, quindi ha proprio alterato il testo, e questa alterazione è rimasta, diciamo, in tutte le edizioni successive di Plutarco e riportata da tutti gli storici dell'astronomia. Ecco, questo dà un'idea di come si ricostruisce la storia del pensiero retrodatando fenomeni anche religiosi, diciamo, tipici di altre epoche, con un effetto anche di diminuzione, diciamo, dell'importanza delle rivoluzioni concettuali avvenute nell'antichità. Ecco, in realtà non solo l'idea che Aristarco fosse sul punto di essere processato per impietà, ma anche l'idea che la sua ipotesi fosse subito abbandonata non ha supporti testuali sufficienti. In realtà sappiamo di seguaci di Aristarco, di cui parlano diversi autori. Plutarco stesso, in un brano molto importante, dice che mentre Aristarco aveva assunto in moti di rotazione e di rivoluzione della Terra come assunzione iniziale della sua teoria, come ipotesi, poi successivamente era stato Seleuco di Babilonia a dimostrare che effettivamente la Terra si muoveva così, il che dimostra, se non altro, che non solo l'ipotesi di Aristarco era stata accettata da qualcuno, ma in quella direzione si erano fatti anche dei passi avanti. Inoltre vi sono una serie di fonti latine, come dicevo prima, che riportano l'ipotesi sia della rotazione terrestre che del moto di rivoluzione, tra i quali è particolarmente importante Plinio, che tra l'altro afferma che il Sole attira a sé i pianeti, costringendoli a deviare dal corso rettilineo. E vi è un passo molto interessante di Seneca, in cui si dice che i pianeti sono costretti a continuare a percorrere i moti circolari, perché altrimenti cadrebbero gli uni sugli altri, insomma, il che fa pensare che ci fosse stata data anche un'interpretazione, diciamo, di tipo dinamico dell'eliocentrismo di Aristarco. Quello che è certo è che nell'unica opera astronomica importante che ci è rimasta, che è l'Almagesto, l'eliocentrismo è scomparso. Però, ecco, nel periodo che intercorre tra Aristarco e Tolomeo, vi è un primo periodo di sviluppo dell'astronomia, sulla quale però non abbiamo opere, che si conclude con Ipparco, e poi vi è un periodo di interruzione dell'attività scientifica, e quindi mi sembra la cosa più probabile che la caduta delle ipotesi eliocentriche, anche come dell'idea della relatività del moto, sia da attribuire proprio al periodo di interruzione, piuttosto che al periodo di sviluppo dell'astronomia ellenistica, compreso tra Aristarco e Ipparco.
Yes, this little song here is called Old Pirates, you know, redemption song. Old pirates, yes, they're rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Another song of freedom is all I ever have. Redemption songs, children. Redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tank. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? Is all I ever had. Redemption songs. Redemption songs. Sing on with me, children.
there for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing, oh, another song of freedom? Yes, yeah, 'tis all I ever have. Did you know? Redemption songs. Sing the harmony. Redemption songs. Sing on with me, children. It's everywhere now.
Quando la ricerca astronomica viene ripresa in epoca imperiale, nel secondo secolo d.C., in particolare grazie a Tolomeo, dei moti della Terra non vi è più traccia. Anzi, sono in una serie di capitoli iniziali dell'Almagesto in cui Tolomeo dimostra che la Terra è ferma. Ecco, un punto interessante però è che quando Tolomeo deve dimostrare che la Terra è ferma, si richiama esplicitamente ad Aristotele, cioè lui deve saltare, diciamo, tutto il periodo dell'astronomia ellenistica, rifacendosi, diciamo, a fonti filosofiche pre-ellenistiche. E questo è interessante. Inoltre esiste, sempre nell'Almagesto, il ricordo di teorie di una concezione relativistica del moto. Tolomeo infatti afferma che i moti celesti possono spiegarsi allo stesso modo, o ipotizzando che la Terra è ferma, come lui sostiene, e il cielo e i corpi celesti si muovono, o ipotizzando che il cielo è fermo ma è la terra che ruota, oppure anche ipotizzando che ruotano sia il cielo che la terra, però in modo tale che la differenza delle due velocità angolari sia quella giusta per spiegare il moto apparente. Questa è proprio una concezione relativistica, chiaramente, del moto, perché la differenza delle due velocità angolari non è altro che la velocità angolare del moto relativo. Però non è questa la conclusione di Tolomeo. Tolomeo dice, poiché non vi sono prove astronomiche del fatto che la Terra è ferma, dovrò quindi rinunziare a basarmi sugli astronomi e dovrò usare parole terrestri del perché la Terra è ferma, dopodiché riporta argomenti aristotelici. Questo mi sembra interessante sia come prova, diciamo, della perdita di una concezione importante, sia come indizio del fatto che fosse necessario rifarsi, diciamo, a fonti preellenistiche, saltando tutto lo sviluppo dell'astronomia precedente per poter basare la prova della fissità della Terra. Nel Medioevo, a parte qualche autore che ogni tanto riprende concezioni, diciamo, di Aristarco, però nel complesso l'idea di una Terra ferma al centro del cosmo si mantiene in modo saldo. E nel frattempo la concezione aristotelica, diciamo, di uno spazio assoluto rispetto al quale vanno considerati i moti, si consolida in tutta la tradizione medievale. Ed è interessante notare che mentre era stato in qualche modo messo in crisi pochi decenni dopo la morte di Aristotele, diciamo, attraverso le concezioni relativistiche che avevo detto prima, il consolidarsi di questa tradizione dell'idea dello spazio assoluto fa sì che quando con la rivoluzione copernicana si recupera l'idea eliocentrica, non si recupera allo stesso tempo l'idea della relatività del moto, ma l'idea eliocentrica viene inserita in un contesto in cui la concezione dello spazio è quella aristotelica. Questo è un aspetto di un fenomeno, io credo, più generale, cioè la coesistenza nella prima età moderna di elementi scientifici che in parte risalgono all'antichità ellenistica con concezioni filosofiche della Grecia classica, quindi precedenti. E anche successivamente, con Keplero, la concezione eliocentrica fa enormi passi avanti, naturalmente si scoprono le forme ellittiche delle orbite dei pianeti e così via, però tutto questo coesiste ancora con l'idea che esista una sfera materiale delle stelle fisse che circonda lo spazio assoluto rispetto al quale bisogna considerare i moti. Ecco, l'idea della realtà del moto viene recuperata e per certi versi anche superata naturalmente da Galileo, però si perde di nuovo con Newton. Questo è particolarmente interessante, cioè con Newton, mentre la meccanica fa enormi passi in avanti dal punto di vista della sua capacità di prevedere i moti dei pianeti, della formulazione della gravitazione e così via, se però si esamina la concezione dello spazio da un punto di vista filosofico, si vede che il peso di Aristotele è ancora molto importante, cioè la concezione dello spazio assoluto newtoniano è sostanzialmente la concezione di Aristotele, con una differenza importante, che mentre lo spazio assoluto di Aristotele era fisso con la Terra e quindi era uno spazio assoluto che aveva una stretta relazione con l'esperienza di ogni giorno, di tutti noi, insomma. Lo spazio assoluto di Newton invece è uno spazio assoluto che ha le stesse proprietà dello spazio aristotelico, ma non essendo più fisso a nessun oggetto familiare, è impercepibile, diciamo. E quindi può essere concepito solo con un salto logico rispetto agli esperimenti, diciamo. Parleremo di questi aspetti di coesistenza tra elementi antichi, anche preellenistici, con elementi moderni nella scienza della prima età moderna, di nuovo anche domani. Ci risentiremo alle 8 della sera su Radio 2.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it